Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Nel discorso al congresso americano, Donald Trump annuncia ora Zelensky è pronto alla pace. Il sogno americano sta tornando avanti con i dazi. Intanto la Bielorussia offre Minsk per i colloqui di pace. Mattarella dal Giappone, sì a un ordine mondiale libero e inclusivo per la pace. In Ucraina servono garanzie internazionali. Addio a Bruno Pizzul, voce storica del calcio, maestro del giornalismo sportivo, raccontò le notti magiche di Italia 90, aveva 87 anni. Stazionari le condizioni del Papa ricoverato al Gemelli, per i medici la situazione resta complessa. Strage di Ustica, richiesta l'archiviazione, la rabbia dei familiari, così li uccidono una seconda volta. A Milano, primo arresto nelle indagini della Procura sulla gestione dell'urbanistica in città, in manette un ex dirigente del comune. Champions League, seconda giornata di ottavi di finale, l'Inter in Olanda contro il Feyenoord. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. Ripartiamo dal discorso di Trump nella notte italiana davanti al congresso americano, un discorso di 1 ora e 40 minuti nel quale il presidente ha confermato la politica dei dazi commerciali, ha rilanciato il sogno americano che, ha detto, sta tornando più grande che mai, ribadendo anche l'intenzione di riprendersi il canale di Panama e di annettere in qualche modo la Groenlandia. Molto attese le parole sull'Ucraina. Trump è stato conciliante con Zelensky, che ha espresso, ha detto, la volontà di sedersi al tavolo della pace sotto la guida americana.
Ho ricevuto una lettera da Zelensky che si dice pronto a sedersi al tavolo della pace e firmare l'accordo sulle terre rare. Così nel suo primo discorso al congresso il presidente Trump. Anche la Russia ha continuato, è pronta alla tregua. E da Mosca è arrivata la conferma, quasi in tempo reale. Un asse temporaneamente molto stabile, quella russo-americana, che incombe su Kiev. Per questo il presidente ucraino Zelensky dice di essere pronto a trattative con Mosca, ma solo con la garanzia di una solida protezione da parte di Washington. In Ucraina intanto è trascorsa una nuova notte di attacchi con 181 droni russi che hanno colpito diverse regioni. Sul terreno Kiev ha sempre meno margine di manovra da quando ieri è arrivata la notizia della sospensione degli aiuti militari americani. Con le spalle al muro Zelensky ha deciso di accettare le condizioni che la Casa Bianca ha posto. Sono pronto a lavorare sotto la forte leadership di Trump, ha annunciato, inviando altri due messaggi. L'intesa sulle terre rare è un passo e Kiev è disposta a una tregua con i russi. In mattinata intanto il presidente bielorusso Lukashenko, il più fedele alleato di Putin, ha proposto Minsk per gli incontri tra Russia e Ucraina. Sarebbe il luogo più adatto per i negoziati, dice il portavoce del Cremlino Peskov. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Dal Giappone il capo dello Stato Sergio Mattarella rilancia la necessità di un ordine internazionale libero, aperto, inclusivo e pacifico. Al termine di un colloquio con il primo ministro giapponese Shigeru Shiba, Mattarella ha parlato anche della pace in Ucraina, per la quale ha detto servono garanzie internazionali. Ma sentiamo un passaggio di Mattarella.
L'Italia sa di poter costruire con il Giappone un partenariato sempre più solido, a tutto vantaggio di un ordine internazionale basato sulle regole, un ordine internazionale libero, aperto, inclusivo, pacifico, con norme certe, applicabili a tutti i paesi, a prescindere da ogni considerazione di potenza economica o militare. Queste norme certe, chiare, che valgano per tutti, costituiscono l'unico possibile presidio per la stabilità internazionale.
Medio Oriente, adesso il premier israeliano Netanyahu, oggi mentre stanno ripartendo i colloqui per la seconda fase della tregua con Hamas, ha detto che la missione contro Hamas non è ancora finita. Il tutto dopo la presentazione del piano per Gaza da parte dei paesi arabi, che riceve l'appoggio delle Nazioni Unite.
Gaza deve rimanere parte integrante di uno Stato palestinese indipendente, democratico e sovrano, lo ribadisce il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, che ieri al Cairo, al vertice straordinario della Lega degli Stati Arabi, ha dichiarato il suo pieno sostegno al piano elaborato dai paesi arabi per la ricostruzione di Gaza, alternativo a quello ipotizzato da Donald Trump.
I welcome and strongly endorse the Arab-led initiative.
Una prima fase di 6 mesi, le successive nell'arco di 4-5 anni, il piano presentato dall'Egitto prevede prevede la ricostruzione e il mantenimento della pace grazie al ritorno dell'autorità nazionale palestinese al governo. Il piano, subito bocciato da Israele, trova l'appoggio della Cina, mentre la Casa Bianca fa sapere di accogliere con favore il contributo, pur insistendo che Hamas non può rimanere al potere. La nazione vuole la vittoria e l'avrà, ribadisce intanto il premier israeliano Netanyahu, che torna ad opporsi all'idea di una commissione d'inchiesta per indagare sul totale fallimento del 7 ottobre, che sarà il capo di stato maggiore uscente dell'IDF Herzi Halevi, oggi, prima di passare il testimone al generale Eyal Zamir. Guiderò l'esercito israeliano alla vittoria, la missione contro Hamas non è finita, ha detto quest'ultimo nel discorso di insediamento. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora in Italia con tutte le altre notizie, a cominciare dalla morte di Bruno Pizzul, maestro di giornalismo sportivo, avrebbe compiuto 87 anni l'8 marzo, è stato la voce delle notti magiche del Mondiale di Italia 90, per 16 anni e in 5 campionati del mondo ha raccontato le partite dell'Italia per la RAI, dove ha lavorato dal 1969 al 2002. Ha condotto la Domenica Sprint, la Domenica Sportiva, era stato anche un calciatore professionista friulano di Cormons in provincia di Udine, è morto all'ospedale di Gorizia dove era tornato a vivere negli ultimi anni. Ne parleremo tra poco nel corso di Effetto Giorno. Adesso le condizioni di salute del Papa, che stamani dopo una notte con la maschera dell'ossigeno ha ripreso l'ossigenoterapia ad alti flussi, lo riferiscono fonti vaticane. L'ultimo bollettino sanitario ribadisce che la situazione resta complessa ma stabile. E ora l'economia con i numeri dell'Istat, che per l'ultimo trimestre del 2024 vede una piccola ritorno di crescita per quanto riguarda il prodotto interno lordo. Sentiamo.
L'economia italiana chiude l'ultimo quarto del 2024 con un timido più 0,1% rispetto al trimestre precedente e un incremento dello 0,6% su base annua. La revisione dei dati da parte dell'Istat ha migliorato di poco le stime preliminari che su base trimestrale indicavano una crescita nulla. A tenere a galla l'economia al di sopra dello zero sono stati i consumi delle famiglie e gli investimenti fissi lordi, come le spese per impianti e macchinari e quelle per fabbricati non residenziali. Lieve battuta d'arresto per il commercio, con le esportazioni che si sono ridotte dello 0,2%, mentre le importazioni sono calate dello 0,4%. Guardando ai settori produttivi, continua la sofferenza dell'agricoltura italiana, che ha chiuso l'ultimo trimestre dello scorso anno in calo dello 0,7%, mentre l'industria dà segnali di ripresa con un buon più 0,9%. Sul fronte europeo, il PIL dell'Eurozona avanza timidamente, con Germania e Francia che chiudono l'ultimo trimestre del 2024 in negativo. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La politica adesso a Palazzo Chigi, oggi è il giorno del confronto sulla riforma della giustizia tra la Premier Meloni e l'Associazione Nazionale Magistrati, incontro preceduto da quello con l'Unione delle Camere Penali. Questo incontro di oggi pomeriggio arriva dopo lo sciopero delle toghe che la scorsa settimana ha visto adesioni dell'80%.
A Palazzo Chigi va in scena il tentativo di riallacciare i fili del dialogo sulla riforma della giustizia, anche se tra governo e toghe le posizioni sembrano ancora molto distanti. Dopo lo sciopero dei magistrati dall'esecutivo sono arrivate aperture, ma non sui capisaldi della riforma Nordio, primo fra tutti la separazione delle carriere che servirà a garantire un giusto processo, ha ribadito stamattina la Premier Meloni incontrando l'Unione delle Camere Penali. Le uniche modifiche su cui il governo sarebbe pronto a fare concessioni riguarderebbero la sola fase attuativa della riforma. L'Associazione Nazionale Magistrati ribadisce invece il suo fermo no alla separazione delle carriere, un intervento che a suo giudizio in futuro potrebbe mettere a rischio l'indipendenza del pubblico ministero. Ad alimentare nuove tensioni intanto sono anche le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, secondo le quali l'esecutivo sarebbe intenzionato a togliere ai PM il controllo sulla polizia giudiziaria, voci sulle quali il sindacato delle toghe è pronto a chiedere chiarimenti alla Premier e al guardasigilli Nordio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Primo arresto nelle indagini della Procura di Milano sulla gestione dell'urbanistica della città. È stato infatti arrestato un architetto ex dirigente del comune che, a quanto si apprende, aveva partecipato alla stesura del Salva Milano, che sarà all'approvazione domani al Senato.
riflettere, la procura vigeva il sistema Milano, cioè un nucleo di persone, componenti della commissione per il paesaggio, dirigenti comunali, operatori economici, progettisti, che in cambio di varie utilità garantiva l'aggiramento delle norme urbanistiche attraverso il rilascio di concessioni edilizie illecite per operazioni immobiliari speculative, e questo per esempio attraverso la falsa rappresentazione dei luoghi oppure l'ampliamento di cubature e superfici. Così scrivono i PM che hanno chiesto e ottenuto dal GIP gli arresti domiciliari per l'architetto Giovanni Oggioni, 68 anni, ex dirigente dell'urbanistica del comune e già vicepresidente della commissione per il paesaggio. Corruzione, depistaggio e falso le accuse. Nell'inchiesta coinvolti ed indagati un funzionario di Assimprendil e la stessa associazione, eppure una società immobiliare milanese. Oggioni era già indagato sia nell'inchiesta per Bosco Navigli e per il progetto Scalo House, dove è stata realizzata una residenza universitaria posta sotto sequestro lo scorso novembre. Secondo la Guardia di Finanza, di qui l'accusa di falso e depistaggio, in quell'occasione Oggioni avrebbe modificato le credenziali di accesso dei cloud, impedendo così alla polizia giudiziaria di procedere alle copie forensi. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione dell'ultima inchiesta sul DC9 Itavia, che la sera del 27 giugno 1980 precipitò nel Mar Tirreno provocando 81 morti. La reazione della Presidente dell'Associazione Familiari Vittime della strage di Ustica, Daria Bonfietti, che dice: con grande dolore e delusione apprendiamo della richiesta della Procura.
Il 27 giugno 1980 morirono 81 persone a bordo del DC9 Itavia partito da Bologna verso Palermo. La strage di Ustica sembra essere ora destinata a restare senza colpevoli. La Procura di Roma ha chiesto infatti al GIP l'archiviazione dell'ultima inchiesta sul DC9 che precipitò nel Mar Tirreno. A riferirlo è Repubblica, riportando che per i PM lo scenario resta comunque quello della battaglia aerea ed è stata invece esclusa la pista della bomba esplosa a bordo. La Procura romana non sarebbe però riuscita ad identificare la nazionalità dei caccia in assetto da guerra che quella sera erano nei cieli di Ustica e che avrebbero provocato l'abbattimento dell'aereo. Le decine di rogatorie internazionali, in particolare quelle degli ultimi anni con Francia e Stati Uniti, e le numerose testimonianze verbalizzate dai magistrati non hanno consentito di giungere ad individuare i responsabili e ci sarebbe stata poca trasparenza nella collaborazione fornita dai paesi all'Italia. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13:12, siamo allo sport con il calcio, la Champions League. Stasera alle 18:45 tocca all'Inter e nell'andata degli ottavi di finale fa visita agli olandesi del Feyenoord. Il tecnico nerazzurro Inzaghi alla vigilia ai microfoni Sky Sport.
Ma chiaramente sappiamo che poi ci sarà un ritorno la prossima settimana a San Siro, ma sappiamo che dovremo fare una partita importante in questo stadio, molto caldo, che li trascina, li abbiamo visti. Chiaramente adesso ha cambiato l'allenatore, nell'ultima partita c'era già Van Persie, però sappiamo che è una squadra che ha fatto ottimi risultati in questa Champions, vincendo col Bayern Monaco, vincendo col Milan, poi insomma abbiamo vinto anche la trasferta di Manchester col City che perdeva 3-0, è riuscito a fare 3-3, ha giocatori di qualità, quindi ci vorrà grandissima attenzione.
E ora ci fermiamo, in arrivo alla prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. Nel discorso al congresso americano, Trump annuncia: ora Zelensky è pronto alla pace. Mattarella in Giappone: sia un ordine mondiale libero e inclusivo. Per la pace in Ucraina servono garanzie internazionali. Addio a Bruno Pizzul, storica voce del calcio, raccontò le notti magiche di Italia 90, aveva 87 anni. Le condizioni del Papa sono stazionarie, al Gemelli per i medici la situazione resta complessa. Milano, primo arresto nelle indagini della Procura sulla gestione dell'urbanistica in città, in manette un ex dirigente del comune. E poi la Champions League, stasera tocca all'Inter nell'andata degli ottavi di finale in trasferta contro il Feyenoord. Allora, eccoci qua, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi. Come sempre, 349-238-6666 se volete scrivere per commentare le notizie di oggi, per stare con noi. Ripartiamo dalla vicenda di Milano, perché oggi c'è stato il primo arresto in un filone di indagini importanti che riguarda le indagini della Procura di Milano sulla gestione urbanistica in città. Tra l'altro, domani siamo alla vigilia di un voto del provvedimento Salva Milano, che dovrebbe entrare proprio nel merito di questa vicenda. È stato arrestato un ex dirigente del comune di Milano, Giovanni Oggioni, architetto, ex direttore dello sportello unico dell'edilizia del comune, ex componente della commissione paesaggio. E ecco, sì, esatto, abbiamo il primo ospite, perché è saltata un po' la scaletta. Comunque abbiamo il primo ospite, che è Antonio Longo, che è professore di urbanistica del Politecnico di Milano, che saluto e ringrazio. Professore, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Perché qua c'è un lato di questa vicenda che è un lato, diciamo così, giudiziario di questa inchiesta, che cercheremo di capire tra poco di che cosa si tratta, perché insomma la vicenda rientra in un pacchetto di inchieste. Io intanto leggo dai resoconti delle agenzie di questa mattina, coordinate dai PM Petruzzella e Filippini e Clerici, in cui sono state ipotizzate le accuse di corruzione, frode processuale, depistaggio e falso. Sostanzialmente le indagini avrebbero fatto emergere, l'abbiamo sentito poco fa anche in un riassunto dentro Effetto Giorno, l'esistenza di un sistema composto da membri della Commissione per il Paesaggio, operatori economici, progettisti privati, soggetti interni all'amministrazione del Comune di Milano, il cui fine era quello di favorire il rilascio di titoli edilizi illeciti e di realizzare operazioni immobiliari altamente speculative. Ora, il punto è che questo arresto viene eseguito alla vigilia dell'esame in Senato della proposta di legge nota proprio come Salva Milano. Allora, professor Longo, tra poco, appunto, dicevo, parleremo anche dell'inchiesta. Intanto le chiedo, che cos'è il Salva Milano che viene votato domani? Partiamo da qua.
Ma allora, il Salva Milano è una, lo sappiamo, una proposta di legge, un disegno di legge che ha utilizzato una modalità che dal punto di vista giuridico è la interpretazione autentica di leggi esistenti, nel caso specifico della legge urbanistica del 42 e del testo unico per l'edilizia. E però, al di là di questo aspetto, diciamo, tecnico, sì, è una legge che intende in qualche modo sancire, diciamo, legittimare una modalità di trasformazione della città che ha caratterizzato Milano negli ultimi 10 anni, per una serie di ragioni che, al di là delle, così, come dire, delle valutazioni giuridiche, legali, eccetera, che sono state, che sono, di cui parlerete dopo, insomma, però hanno sollevato, devo dire anche un po' tardivamente da parte di molti, devo dire, sì, anche da parte dell'Accademia, una serie di osservazioni molto critiche. Cioè, ci si è resi conto che non funzionava questa cosa. Ecco, la cosa è emersa attraverso le indagini, ma ce ne si è resi conto che non funzionava per una serie di ragioni plurime.
Ecco, aggiungo io un punto su cosa, diciamo, vado un po' al cuore di quello che sostiene l'inchiesta, e poi la faccio proseguire sull'aspetto anche più generale, insomma, dell'interesse della città, perché vale per Milano, ma è una situazione che si può, diciamo, estendere un po' come tipo di analisi anche ad altre città. Insomma, il sospetto della procura, almeno uno dei sospetti, è che, partendo dall'esigenza di rigenerare la città, cioè abbattere, per esempio, ricostruire alcuni edifici, si siano fatti, un'esigenza che è innegabile perché le città invecchiano, sono vecchie, hanno bisogno di essere rigenerate, però si siano fatti passare dei progetti immobiliari con delle autorizzazioni, per esempio come con la scia, con una semplice scia, anziché con tutte le valutazioni di impatto più generali che nuovi progetti immobiliari devono avere, quindi una serie di mega progetti anche immobiliari per nuovi appartamenti da mettere sul mercato senza nemmeno far pagare gli oneri che sarebbero dovuti nella modalità giusta, quindi, diciamo, un qualche cosa, professor Longo, che come potremmo definirlo? Un regalo ai costruttori che in cambio pagano degli oneri che servono ai comuni, che lo sappiamo bene, ma che tra l'altro non sono neanche quelli che avrebbero dovuto essere pagati, diciamo, di livello più alto, ma che comunque consentano ai comuni di tirare avanti. Si dice che si sta rigenerando la città, si incassa qualche cosa, ma in realtà la città subisce un danno, perché sono progetti che non hanno nulla a che vedere con rigenerare, ma sono vere e proprie nuove speculazioni edilizie in alcuni casi. Io ho fatto una sintesi, diciamo, extragiudiziaria di quello che sostengono un po' le procure. Professor Longo.
Certo, sono completamente d'accordo, lei ha fatto un quadro molto chiaro, è esattamente così, ma quindi quello che c'è da dire è anche che tutto ciò rappresenta, se possiamo dire, un'occasione perduta, perché non c'è ombra di dubbio che le città si debbano rigenerare, e si devono rigenerare, posso dire, in tutte le parti, perché le nostre città sono oggi, diciamo, esito di un processo di modernizzazione secolare, di trasformazione secolare, che però tende oggi a lasciare davvero tante strutture in una situazione che ha bisogno di essere ripresa in mano. Non parlo solo di lotti abbandonati che poi possono essere sostituiti con le modalità più o meno speculative come lei ha descritto, ma diciamo in generale l'edilizia, soprattutto l'edilizia degli anni 60 o l'edilizia dei primi 900, è un'edilizia che ha bisogno di essere proprio profondamente ripresa in mano, e gli spazi pubblici e le infrastrutture, i sottoservizi, cioè le città hanno veramente bisogno di un investimento importantissimo che richiede immaginazione, richiede urbanistica, richiede una capacità di integrare politiche, azioni, eccetera. Allora, ridurre la rigenerazione alla sostituzione di un edificio con un nuovo edificio con una destinazione d'uso diversa, residenziale, che è funzionale a un mercato edilizio che, per carità, va bene, però non può essere indifferente questo mercato alle necessità del resto della città, con sconti sugli oneri importantissimi e premi volumetrici. Questa è la linea ormai politica e legislativa che prevale. Sembra che, diciamo, non possiamo fare a meno di sostituire questi edifici, e quindi facciamo di tutto perché questa cosa accada, facendo sconti enormi. Poi un'ora dopo diciamo: non abbiamo risorse per migliorare la città, non abbiamo risorse per rifare le strade, abbiamo risorse per fare l'edilizia pubblica.
Fermiamoci un attimo qua, professor Longo, lo ricordo, professore di urbanistica del Politecnico di Milano, perché poi arriviamo anche a quella che potrebbe essere una proposta per uscire da questo impasse, senza, come si sta facendo, si vuole fare con il Salva Milano, secondo voi, diciamo, stravolgere troppo la normativa e semplificare troppo certi passaggi, ma anche in modo da fare un passo in avanti rispetto a quelli che sono dei blocchi che possono, sì, rendere più difficile rigenerare le città. Sara Monaci, collega del Sole 24 Ore, ciao, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Allora, io ho anticipato un pochettino, leggendo gli stralci dalle agenzie che sono uscite questa mattina, diciamo, di cosa si occupa questa inchiesta che ha portato all'arresto oggi dell'architetto Giovanni Oggioni. Allargando un pochino il quadro, quante sono e di che cosa stanno trattando queste inchieste sull'urbanistica a Milano, Sara?
Allora, le inchieste, come avete ricordato adesso, vertono principalmente, almeno finora, sull'abuso edilizio, su quello che viene considerato abuso dalla normativa italiana e l'interpretazione che veniva data a Milano, probabilmente non solo a Milano, sul fatto cioè che fosse possibile edificare un grattacielo, comunque delle strutture imponenti, anche recuperando dei capannoni che avevano la stessa superficie ma in orizzontale evidentemente, senza avere un permesso attuativo, ma basandosi soltanto su una scia, un'autocertificazione, nell'idea di base che si potesse andare spediti, visto che i servizi, l'urbanizzazione in generale della città era piuttosto elevata e non c'era quindi bisogno di un più complesso piano attuativo che ha bisogno di molti anni. Questo è quello che veniva fatto solitamente a Milano, che la procura invece contesta, dicendo appunto che la legge, che risale agli anni 40, ma generale, insomma, anche le varie sentenze non dicono questo, mentre per Milano il testo unico dell'edilizia invece sdoganerebbe questo modello. Quindi per Milano si tratta di per la procura di Milano, scusate, si tratta di abuso edilizio. Da qualche mese però le inchieste hanno fatto, diciamo, il cosiddetto salto di qualità in gergo, diciamo, giudiziario, ovvero si è cominciato a parlare, sì, nell'ultima inchiesta, la cosiddetta Scalo House, il progetto di Scalo House, sì, del traffico illecito di influenze. Oggi si parla invece di uno scambio di utilità, di una corruzione. Comunque in capo a Ogioni, l'ex capo della commissione paesaggistica, ma soprattutto capo dello sportello unico di Milano, che percepiva, secondo la tesi della procura, delle utilità dagli stessi imprenditori in termini di consulenze, 180.000 euro di consulenze più un posto di lavoro,
cioè, classica
per
corruzione,
la figlia.
Insomma, in qualche modo.
Sì, esatto.
Quello che ti chiedo, Sara Monaci, che hai seguito tante inchieste giudiziarie, ti aspetti che questa inchiesta possa avere un peso importante dentro il comune di Milano, cioè far scoppiare un qualche bombone dopo questo arresto, oppure, diciamo, come è stato fino ad ora, si tratta di inchieste non dico sotto traccia, ma che non hanno grossi, diciamo, poi ricadute anche più generali politiche?
No, da oggi io credo che invece questo faccia proprio esplodere un bubbone, perché se fino a qualche mese fa abbiamo parlato di un'interpretazione tecnica, infatti la nuova legge, questo DL Salva Milano, che doveva essere prima inserito nel Salva Casa come un emendamento, poi è diventata una legge a sé, era vista, diciamo, come una sorta di interpretazione di modello Milano per qualche, diciamo, civilista più corretta, per altri meno, con vari dibattiti. Oggi
chiaro,
si parla di corruzione, quindi anche la posizione della stessa maggioranza è molto imbarazzante, perché ricordiamolo, il PD ha votato questo DL alla Camera, ma lo sta rallentando notevolmente al Senato. Sala oggi si trova nell'imbarazzante posizione di avere sotto di lui un suo importante manager, non stiamo parlando di una seconda linea, di un importante manager indagato per corruzione, una vicenda che sta bloccando di fatto ad oggi 150 cantieri a Milano, ma in generale sta anche inibendo investimenti, perché non si riesce a capire quale sarà la normativa a cui appellarsi.
Grazie Sara Monaci, io mi devo fermare qua, ringrazio anche il professor Antonio Longo del Politecnico di Milano.
Vialli, Donadoni, Vialli, parte il suo cross!
Allora, Carlo Genta, che intanto mi ha raggiunto a ascoltare questa voce, questi momenti, a parte la nostalgia anche personale di tutti noi, no? Sono passati quanti anni? 30?
E beh, dal 90, fate voi i conti, quanti ne sono passati.
E poi, insomma, una voce davvero indimenticabile, quella,
certo,
di Bruno
che
Pizzo.
Non dimenticheremo mai, che ci ha tenuto compagnia, che ha segnato la nostra storia personale, di ciascuno di noi, anche di quelli che non seguono abitualmente il calcio, insomma. Si è fermato alla soglia degli al limite dell'area di rigore degli 87 anni che avrebbe compiuto sabato, e lo ricordiamo così, Bruno Nepizzul, che ha raccontato la nazionale italiana dall'86 al 2002, che ha raccontato il calcio dal 1970 ai telespettatori della Rai. Tra l'altro, una curiosità che leggevo prima: la sua prima partita è stata l'8 aprile del 71, Juventus Bologna, spareggio di Coppa Italia sul campo neutro di Como. Ecco, la sua prima telecronaca iniziò con 16 minuti di ritardo, perché arrivò appunto in ritardo alla partita.
A lui?
Lui.
Fantastico.
Quindi questo.
Vabbè, altri tempi. A proposito di altri tempi, sì, no? Ci pensavo stamattina, riflettendo un po' così, con la memoria andando, e pensare a come erano le telecronache di allora e come sono di adesso, come sono adesso. Per esempio, che adesso ce ne vogliono due di telecronisti per fare un Bruno Pizzul, no?
Sì, adesso c'è la voce attiva. Ma sai, adesso è inutile fare i nostalgici e fare quelli che era,
ma
più
infatti,
bello prima, è certamente.
Magari no.
No, ma pure a me piaceva più prima, però un linguaggio diverso di comunicazione, c'è l'esigenza di sottolineare ora ogni aspetto tecnico e arbitrale, cosa di cui non sentivamo tutta questa mancanza. Insomma, sono immagini e voci e racconti di un pallone un po' diverso da quello,
certo,
di adesso.
Ma anche a costo di sembrare stupidamente nostalgico, ti dico che quando si vedono le immagini o si sentono le radiocronache o le telecronache di quell'epoca lì, e si sente il rombo del il pubblico, no?
Sì.
Che ora non lo senti più, perché stanno parlando i telecronisti.
Coperto
invece qualche volta sarebbe bello risentirlo, no? Anche quella cosa.
Boh, facciamo così, lo chiedo dopo a Pardo in tutti gli avvocati.
Perfetto. Così abbiamo un'interpretatura importante.
Un'interpretazione autentica di quanto tu dici. Certo, adesso lo si vive in modo diverso, adesso noi abbiamo l'età che abbiamo, i ragazzi sono abituati anche ad un altro tipo di linguaggio e di racconto, quindi ci teniamo, quello che c'è adesso, poi c'è anche chi toglie il volume della TV. Però c'è chi lo fa.
Pare, sembra. Grazie Carlo, ti ascoltiamo più tardi con tutti i convocati, dove oggi naturalmente insomma anche un ricordo di Bruno Pizzul. 13:32, break, tra poco.
Effetto giorno.
Eccoci qua, 13:38 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi. 349-238-6666, giornata questa caratterizzata nella notte italiana dal discorso al congresso americano di Donald Trump, di cui abbiamo già parlato nella prima parte, ma tra poco ci torneremo con Giulia Crivelli dentro Effetto Mondo. La sostanza, diciamo, oltre a tutte le altre questioni, è che sull'Ucraina Trump è stato conciliante con Zelensky, ha detto che ora è pronto alla pace, che ha ricevuto una lettera di Zelensky che dice che è pronto alla pace, mentre la Bielorussia si offre con Minsk come sede per i colloqui di pace. Giornata poi caratterizzata anche, l'abbiamo parlato poco fa, dalla morte di Bruno Pizzul, che avrebbe compiuto insomma 87 anni tra poco. E invece giornata che è caratterizzata anche da un'attesa che, a dire la verità, queste altre notizie hanno, diciamo, un pochino fatto scivolare in secondo piano, ma sulla questione dell'auto, il piano strategico dell'auto, sono mesi che ci si gira attorno, si erano dati appuntamento tutti per oggi, tutti chi? Cioè i produttori, i sindacati, i costruttori, ma soprattutto Ursula von der Leyen e la Commissione Europea, che aveva promesso aggiustamenti, un po' come qualche giorno fa. Intanto saluto Beda Romano, corrispondente da Francoforte, sì, buonanotte, da Bruxelles, del Sole 24 Ore. Beda, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Con un passato di corrispondente anche da Francoforte, la memoria mi ha riportato fin là. Dicevamo, qualche giorno fa abbiamo raccontato insieme a te, Beda Romano, l'altro annuncio, il Clean Industrial Deal, col quale la Commissione Europea aggiorna, diciamo, il piano per la transizione ecologica. Una parte importante di questo era proprio la questione dell'auto. Come andare avanti mantenendo fissi gli obiettivi di riduzione delle emissioni, ma anche senza strozzare troppo i produttori di auto in Europa? Ebbene, oggi si stanno scoprendo le carte, Beda. Che cosa sta emergendo, cosa sta venendo fuori?
Ma prima di tutto, questo è un piano di azione, quindi non è un provvedimento legislativo, non è una proposta della Commissione, è un piano d'azione con la quale la Commissione tenta di affrontare la crisi del settore automobilistico. Quindi è un piano ricco di misure, tutte che andranno verificate volta per volta nei prossimi mesi. Due elementi particolarmente attesi sono stati nei fatti confermati. Il primo è quello di calcolare gli obiettivi di emissione nel 2025 per le auto, non più in un solo anno, ma su 3 anni. Quindi l'obiettivo sarà, per le case automobilistiche, di raggiungere l'obiettivo in una media triennale. E questo non annacqua, per così dire, l'obiettivo del 2025, ma lo facilita, in un certo senso facilita il raggiungimento di questo obiettivo.
Lo sposta in avanti di 3 anni, per capire, no?
No, non è esattamente così. Il calcolo delle emissioni, sì, verrà fatto su un periodo di 3 anni anziché di 1 anno. In questo momento il regolamento dice che le case automobilistiche devono portare le emissioni delle auto sotto un certo livello nel 2025. Ci sarà un emendamento al testo, e questo emendamento permetterà di fare il calcolo non più su 1 anno, ma su 3 anni.
Quindi con possibili sforamenti che poi saranno compensati da eventuali altri abbassamenti, eccetera. Immagino che sia questa.
Esattamente.
E l'altro punto che invece dicevi?
L'altro punto riguarda un tema molto sentito da alcuni paesi, tra cui l'Italia, che è quello di permettere anche dopo il 2035, in altre parole la data entro la quale verranno messe al bando le automobili a benzina e a diesel, di consentire oltre questa data anche altre tecnologie. Allora, noi sappiamo che da tempo i produttori tedeschi insistono sui carburanti sintetici perché vengano considerati alla stregua delle automobili elettriche, quindi zero emissioni, e l'Italia insisteva in questi mesi perché anche i carburanti biologici potessero essere considerati allo stesso modo. Oggi la Commissione ha confermato che studierà la cosa e ci sarà una revisione, una verifica del regolamento alla fine di quest'anno, con qualche mese di anticipo rispetto al previsto, proprio per cercare di capire se sia possibile tecnologicamente accettare altri carburanti senza mettere a repentaglio l'obiettivo del 2035 e soprattutto l'obiettivo del 2050, perché l'obiettivo del 2050 per l'Unione Europea è quello di raggiungere la neutralità climatica.
Come giudicheresti tutto questo? La montagna che ha partorito il topolino, oppure la questione, insomma, delle multe, degli obiettivi di emissioni diluiti in tre anni può essere già un punto importante per i produttori, perché invece sui biocarburanti, carburanti sintetici, mi sembra che ci sia ancora da aspettare un po' per sapere se verrà presa una decisione. E non so se c'è qualcosa poi sull'auto elettrica dal punto di vista delle flotte aziendali, che credo fosse un punto anche questo importante, Beda.
Sì, allora, come valutare questo piano d'azione? Prima di tutto dobbiamo renderci conto che il mercato automobilistico è molto vario. Ci sono delle società che hanno fatto molti sforzi in questi anni per cercare di ridurre le emissioni, altri ne hanno fatto meno o non sono riusciti a ridurre sufficientemente le emissioni, sì, con il risultato evidentemente che la Commissione deve tener conto della posizione delle varie case automobilistiche, ed è il motivo per cui ha deciso di trovare questa soluzione per cui il calcolo delle emissioni non avverrà più in un anno come il 2025, ma su un periodo di tre anni. Insomma, bisogna un po' avere a mente il fatto che la Commissione deve tenere conto di una panoplia di posizioni diverse nel settore automobilistico, ed è per questo che cerca dei compromessi. L'altro aspetto che secondo me bisogna tener conto in questo frangente è che le stesse opinioni pubbliche a livello europeo sono fortemente a favore di questi obiettivi climatici, e quindi la Commissione tenta di trovare un compromesso anche con le opinioni pubbliche, che in realtà in molti paesi preferirebbero mantenere tutti questi obiettivi senza modificarli.
Beda Romano da Bruxelles, grazie, a presto, buon lavoro, alla prossima aggiornamento, al prossimo piano von der Leyen, ce n'è uno a giorno, ieri il Rearm Europe, oggi questo dell'auto, tra qualche giorno la difesa, domani c'è il Consiglio Europeo, vabbè, insomma, staremo a vedere. Noi adesso invece ci fermiamo perché tra pochissimo c'è Giulia Crivelli con noi, Effetto Mondo.